Ad alta voce, Marco Cavalcoli legge Fontamara di Ignazio Silone.
Tredicesima puntata.
Alle 4 del mattino Berardo ed io lasciamo Fontamara e ci avviammo verso Fossa per prendere il treno di Roma. Berardo era di umore nero e non rispose neanche al mio buongiorno. Ma io finsi di non avvedermene per non cominciare a questionare già al momento della partenza. «Hai sentito la campana stanotte?» gli domandai per attaccare discorso. Però fu come se avessi parlato al vento. Verso la cappella della Madonna dell'Alluvione feci un nuovo tentativo. «Hai sentito la campana?» gli chiesi. Ma neppure mi rispose. Egli camminava svelto e con passi enormi, ed io dovevo sforzarmi per stargli alla pari. All'entrata di Fossa fummo sorpresi improvvisamente dal fischio del treno e ci mettemmo a correre per arrivare in tempo a prenderlo. Però era un treno merci. Al nostro treno mancava ancora molto. Eravamo da una mezz'ora nella sala d'aspetto della stazione quando sulla porta comparve Scarpone. Berardo finse di non vederlo, gli voltò le spalle e si mise a leggere con esagerata attenzione un manifesto attaccato al muro. Invece Scarpone andò diritto verso di lui. «Teofilo si è impiccato», gli disse. Ma Berardo non staccò gli occhi dal manifesto. «È stato trovato stamattina da Valdissera sulla scaletta del campanile», proseguì Scarpone. «Aveva la fune della campana legata al collo. Il cadavere era ancora tiepido. Tutta la notte egli deve essersi dibattuto appeso alla fune e nessuno l'ha soccorso». «Pace all'anima sua», fece Berardo senza voltarsi. «Sono stato dal prete», continuò a dire Scarpone, come se non prestasse fede all'impassibilità di Berardo. «Vengo ora dalla casa di Don Abbacchio. Anzitutto mi ha coperto di insulti perché l'ho svegliato così presto. Poi si è rifiutato di venire a dare la soluzione al cadavere di Teofilo. Come si può rifiutare la benedizione ad un sacrestano che ha lavorato tutta la vita per la Chiesa?» ho domandato io. «Chi si impicca va all'inferno», mi ha risposto. «E se un sacrestano si impicca, va nel più profondo dell'inferno». «Pace all'anima sua», ripete Berardo senza scomporsi. «Noi dobbiamo mettere il cadavere di Teofilo in mezzo alla chiesa», proseguì Scarpone, «e tenerlo 24 ore, in modo che abbiano il tempo di vederlo Cristo, la Madonna, San Rocco, Sant'Antonio, San Giuseppe da Copertino, San Berardo e tutti gli altri santi, che vedano in quali condizioni adesso siamo ridotti». «Pace all'anima sua», ripete Berardo. Arrivò il nostro treno. «Non partire», disse d'un tratto Scarpone. «Perché?» rispose Berardo meravigliato. «Non partire!» supplicò Scarpone. Berardo si avviò verso il treno, ed io dietro di lui, a malincuore, e Scarpone dietro di me che scuoteva la testa, con le lacrime agli occhi. «Oggi verranno i carabinieri a Fontamara, per Teofilo!» disse ancora Scarpone. «Berardo, non partire! Non lasciarci soli, partirai domani!» Ma noi partimmo. In treno, durante tutto il viaggio, non ci scambiammo una sola parola. Berardo era seduto di fronte a me e guardava ininterrottamente fuori dal finestrino, come chi è interamente concentrato in una sua idea. A osservarlo, capivo che Berardo era disposto a tutto pur di riuscire. Nessuno scrupolo l'avrebbe trattenuto. Egli non avrebbe esitato a buttarmi fuori dal finestrino se avesse pensato che questo potesse essergli utile. A guardare le sue mascelle mi veniva paura. «Se avrà fame mi mangerà», pensavo. Attraverso il finestrino si vedevano passare di corsa montagne, prati, case, orti, giardini, campi, ruscelli, siepi, cavalli, vacche, pecore, paesi, e poi di nuovo terre, terre, terre. «Quante terre!» mormorava Berardo tra i denti. All'improvviso ci accorgemmo che due carabinieri erano entrati nella nostra vettura e stavano interrogando ogni viaggiatore. «Dove andate?» chiesero con arroganza anche a noi. «Pellegrinaggio», rispose Berardo, e porse una lettera di Don Abbacchio col timbro della parrocchia. «Buon viaggio», ci augurarono i carabinieri. Berardo sorrise. Prima di scendere alla stazione di Roma, Berardo si strinse i lacci delle scarpe e si sputò sulla palma delle mani, come chi è pronto ad abbattere qualunque ostacolo. A Roma prendemmo alloggio nella locanda del buon ladrone, che era stata raccomandata a Berardo dal viaggiatore incontrato nello studio di Don Circostanza. Sulla porta della locanda vi era un'insegna che rappresentava le tre croci del Calvario. Per questo poteva pensarsi che il nome della locanda si riferisse al famoso ladrone che fu crocifisso alla destra di Cristo e prima di spirare riconobbe la sua divinità e in compenso ricevette la promessa «Oggi stesso sarai meco in paradiso». Ma la locanda del buon ladrone, in realtà, come più tardi apprendemmo, giustificava il suo bel nome dall'esempio del proprietario, il quale, dopo essere stato varie volte in carcere per furto, verso il tramonto della sua vita si era messo al seguito dei fascisti e aveva partecipato a numerose spedizioni punitive contro i nemici del regime, specializzandosi nei furti patriottici a danno delle cooperative e delle amministrazioni operaie, sì da meritare che in una solenne cerimonia patriottica il capo stesso della polizia lo insignisse del titolo di buon ladrone. L'indomani mattina ci presentammo all'ufficio che doveva mandarci a lavorare in bonifica. Un portiere in uniforme ci spedì al terzo piano. Salimmo e trovammo un corridoio con molta gente che aspettava. Ci mettemmo in coda dietro gli altri. Il nostro turno arrivò verso mezzogiorno e solo allora apprendemmo che avevamo fatto coda non al terzo ma al quarto piano. Tornammo il giorno dopo al terzo piano. Aspettammo 3 ore, seduti su un banco. Noi due soli. Molta gente passava, ma nessuno si occupava di noi. Le persone che interrogavamo ci rispondevano infastidite. Infine, fummo mandati al quinto piano. Al quinto piano aspettammo 2 ore, finché ci diedero un altro indirizzo. Così passò il nostro terzo giorno. Nel nuovo ufficio ci fu domandato «Avete la tessera?» «Quale tessera?» rispondemmo sorpresi. Io tirai fuori la vecchia lettera di Don Circostanza affidatami da mio padre, ma l'impiegato rise di me. «Non serve», disse. «Ci vuole la tessera!» Fummo accompagnati ad uno sportello, dove un impiegato ci rilasciò 2 pezzi di carta e vi incollò sopra 12 francobolli, uno per ogni mese dell'anno. 35 lire», ci chiese l'impiegato. «Pagare, sempre pagare», rispose Berardo. Se ci avessero inflitto 35 bastonate, avremmo sofferto lo stesso dolore. Pagammo le 35 lire e con i 2 pezzi di carta tornammo al primo ufficio. «Ecco la tessera», dicemmo. «Avete fatto il vostro dovere», ci fu risposto. «Domani andate all'ufficio collocamento e fatevi iscrivere come disoccupati e come reclute per i lavori di bonifica». Così passò il nostro quarto giorno. Devo dire che Berardo non si mostrava affatto seccato per queste lungaggini, anzi, si sforzava di trovarle naturali. «Quanto più è difficile ottenere un lavoro, tanto più il lavoro fa guadagnare», egli mi ripeteva. Nel pomeriggio, quando gli uffici erano chiusi, Berardo mi faceva girare la città in lungo e in largo. «Guarda, guarda», mi aveva detto la prima volta che incontrammo una casa con una tabella su cui era scritto «banca». Per alcuni minuti Berardo era rimasto incantato a contemplare la scritta. «È là che l'impresario prende i soldi», mi spiegò all'orecchio. Ma più in là avevamo incontrato un'altra banca e dopo una terza e dopo una quarta finché cessammo dal contarle. Qual era quella dell'impresario? Era difficile scoprirlo. Nel centro di Roma, dove noi pensavamo che doveva esserci San Pietro, non c'erano che banche. «Guarda, guarda», mi faceva Berardo ogni volta che scopriva una nuova banca. Le sedi delle banche erano l'una più grandiosa dell'altra e alcune avevano delle cupole come le chiese. Attorno ad esse vi era un gran vivaio di personaggi e di automobili. Berardo non si stancava di ammirare. «Ma hanno la cupola», io obiettavo. «Forse sono chiese». «Sì, ma con un altro Dio», rispondeva Berardo ridendo. «Il vero Dio che ora effettivamente comanda sulla terra, il denaro. E comanda su tutti, anche sui preti come Don Abbacchio, che a parole predicano il Dio del cielo. La nostra rovina», aggiungeva Berardo, «forse è stata di aver continuato a credere al vecchio Dio, mentre sulla terra adesso ne regna uno nuovo». A ogni fontana Berardo si fermava per bere, come i nostri asini al mattino camminando verso Fucino. ma ne incontravamo anche di grandiose, che gettavano zampilli d'acqua in aria, a incredibili altezze, e da quelle non si poteva bere. «Quanta acqua sprecata!» si lamentava Berardo, «se avessimo tutta quest'acqua a Fontamara!» Un giorno Berardo acquistò da un rivenditore ambulante uno scialle colorato, un pettine e un fermaglio per capelli. «Li manderò a Elvira alla prima occasione», mi disse, facendo uno sforzo per pronunciare quel nome. «Credi che le stiano bene?» «Certamente», risposi, e aggiunsi una frase abituale. «A una bella ragazza tutto sta bene». «Trovi veramente che è bella?» Egli mi domandò. «Quando si vuole bene», disse anche, «tutto finisce lentamente col cambiare senso». A Berardo piaceva molto di sedersi sui banchi dei viali e dei giardini pubblici. «Siediti», diceva anche a me. «Sembra incredibile, ma è gratis». Egli aveva l'abitudine di seguire attentamente i discorsi degli sconosciuti seduti sul nostro stesso banco o su un banco vicino. «Potrebbe darsi», egli mi confidò, «che ad un certo momento sentiamo da qualcuno dire: cerco dappertutto un buon terrazziere, robusto, fidato, possibilmente della montagna abruzzese. Insomma, non uno scansafatiche». Una sera, di fronte alla nostra locanda, trovammo un grande attruppamento di persone. Un traino militare aveva perduto una ruota e si era rovesciato su un fianco contro un muro, e varie persone si sforzavano inutilmente di rimetterlo in piedi, facendo più rumore che sforzo, come spesso si usa in città. Berardo si fece avanti, si tolse la giacca e il cappello, si chinò sotto il carro, si mise in ginocchioni sotto il carro e con la schiena, lentamente, sollevò il carro dalla parte con la quale toccava terra e lo resse finché il conducente non rimise a posto la ruota, tra l'ammirazione dei presenti. Questo fatto restituì a Berardo un po' dell'antica loquacità. «Donna Clorinda tiene due candele accese di fronte alla statua di Sant'Antonio per distruggere il potere delle banche. Non è ridicolo?» mi domandò egli quella sera. Però io non avevo voglia di discutere. Capii che Berardo era in vena di riprendere la discussione avuta con Scarpone alla vigilia della partenza e che internamente gli bruciava, ma con me aveva poco da discutere. «Le stravaganze vanno bene finché si è giovani», mi disse anche. «Arrostire le castagne serve a qualche cosa, ma bruciare la villa dell'impresario, siamo seri. A che serve?» Dato che lui aveva bisogno di parlare, io lo lasciavo parlare. «Non è questione di coraggio, capisci? Come può Scarpone credere che io abbia paura? Non è questione di coraggio. Se ci sarà motivo di rischiare la vita per guadagnare un po' di più degli altri, mi vedrai. Adesso mi sento la forza di fare quello che nessun uomo ha mai fatto, capisci? Mi vedrai. Domani ci assegneranno il lavoro e appena cominceremo a lavorare mi vedrai, e gli altri mi vedranno, e gli ingegneri mi vedranno». «Come sarà andato a finire il funerale di Teofilo?» domandai io affinché lui non divagasse, e questo gli dispiacque assai. «Ma non è questione di coraggio, ti dico», mi rispose con sgarbatezza, «né di forza. L'impresario si è forse servito della violenza contro di noi? Niente affatto. L'impresario non ha impiegato contro di noi né il coraggio né la forza, ma l'astuzia». E così si è preso il ruscello. Anzi, nemmeno se l'è preso. I fontamaresi gliel'hanno dato. Infatti, prima hanno firmato una petizione al governo. Poi hanno accettato il trucco dei tre quarti e tre quarti. Poi il trucco dei 10 lustri. Cosa doveva fare l'impresario? L'impresario ha agito correttamente nei suoi interessi. A tal punto egli aveva il ragionamento sconvolto. «Certo che le terre devono ribassare», aggiunse poi, rivelando il suo pensiero più nascosto. «Senza acqua le terre devono ribassare molto e cambiare coltura». Sapeva già su quale terra avrebbe messo la mano al ritorno, ma non volle indicarmela. La mattina del quinto giorno andammo all'ufficio di collocamento per farci assegnare il lavoro. Dopo aver aspettato tutta la mattinata davanti ad uno sportello, «Di quale provincia siete?» ci domandarono. «Della provincia di Aquila», subito rispondemmo. «In questo caso dovete rivolgervi all'ufficio di Aquila», ci fu risposto. «Dov'è l'ufficio di Aquila?» domandammo. L'impiegato scoppiò a ridere. Comunicò la nostra domanda agli altri impiegati e l'ilarità si propagò in tutto l'ufficio. Quando tornò la calma e l'impiegato si ebbe asciugato gli occhi bagnati per il troppo ridere, ci spiegò: «L'ufficio di Aquila è ad Aquila». Ma noi non avevamo nessuna voglia di fare il giro d'Italia. «Di uffici ne abbiamo visti fin troppi», dichiarò Berardo in tono energico. «Noi siamo venuti a Roma con la raccomandazione di un avvocato per essere mandati a lavorare in bonifica e non per fare la Via Crucis». L'impiegato ci chiuse lo sportello in faccia e la Via Crucis continuò. Nella locanda del Buon Ladrone abitava un avvocato abruzzese, il cavaliere Don Achille Pazienza. Dietro consiglio del Buon Ladrone ci rivolgemmo subito a lui e l'indomani, sesto giorno di nostra permanenza a Roma, egli ci convocò in udienza nella sua camera da letto, attigua alla nostra e simile ad essa per l'oscurità, la ristrettezza, il disordine e la sporcizia. Trovammo Don Achille Pazienza interamente disteso sul letto. Egli era un povero vecchietto catarroso, con una barba di una diecina di giorni, un vestito giallo, delle scarpe di tela bianca, un cappello di paglia sulla testa, una medaglia di bronzo sul petto e uno stecchino di legno in bocca. Ed in questi paramenti egli si era messo per riceverci. Sotto il letto si vedeva un vaso pieno di orina. Sulla parete più buia un ritratto fosforescente, giallo-verde, di una testa impressionante, sotto la quale era scritto Duce.
«La consultazione costa 10 lire», cominciò col dirci Don Pazienza.
«Siamo d'accordo», risposi io impulsivamente.
10 lire anticipate»,
aggiunse il cavaliere. Gli demmo 10 lire.
10 lire per persona»,
riprese il cavaliere. Gli demmo altre 10 lire. Quindi il cavaliere si alzò da letto e uscì di camera senza dirci nulla. Noi lo sentimmo tossire nel corridoio. Poi sentimmo la tosse scendere lentamente per le scale, trattenersi alcuni minuti sul pianterreno, dove era in agguato il Buon Ladrone, uscire per strada e spegnersi nell'osteria di rimpetto. Dovemmo aspettare quasi un'ora finché la tosse riapparve, riattraversò la strada, risalì lentamente e faticosamente le scale, indugiò un po' alla nostra porta, entrò, traendo dietro di sé sul letto un filoncino di pane, mezzo salame e mezzo fiasco di vino rosso.
«Il vostro caso è buio»,
ci disse il cavalier Pazienza, dopo che ebbe ripreso la sua posizione orizzontale, e benché noi non gli avessimo ancora spiegato di che cosa avessimo bisogno.
«Quanta moneta vi resta ancora?»
chiese quindi dopo una pausa meditativa. Mettemmo nel cappello di Berardo tutto quello che ci restava, compresi gli spiccioli in rame, e contammo circa 14 lire.
«Il vostro caso è insignificante e addirittura disperato»,
sentenziò allora il cavaliere disilluso. Dopo un'altra pausa meditativa ci chiese:
«Non potreste farvi venire da Fontamara altra moneta?»
«Certamente», rispose subito Berardo, pur essendo convinto del contrario.
«E qualche gallina insignificante? E un po' di formaggio? E un po' di miele contro la tosse?»
aggiunse il cavaliere. «Certamente», si affrettò a rispondere Berardo, che non aveva mai assaporato miele in tutta la sua vita.
«Il vostro caso è chiaro», ci disse allora il cavaliere Pazienza con un largo sorriso cavallino in cui mise in mostra una quarantina di denti gialli. «Parlate», ci comandò.
Berardo spiegò il motivo della nostra venuta a Roma. Il cavaliere si levò, cercò un bastone che aveva tutta l'aria d'un vecchio manico d'ombrello e impugnandolo come qualcuno che parta in guerra ci disse:
«Seguitemi».
Lo seguimmo. La prima tappa fu in un ufficio del telegrafo. Il cavaliere redasse un telegramma concepito in questo modo: «Urgono 200 lire, 10 chili formaggio, 2 chili miele, varie galline». E ci chiese:
«A chi deve essere indirizzato il telegramma? Chi di voi due ha famiglia più ricca?»
«Lo spedisca a mio padre, Vincenzo Viola», rispose Berardo, che aveva perduto il padre da quando era bambino. Don Pazienza stava per consegnare il telegramma allo sportello quando Berardo gli chiese: «Cavaliere, A lei non piacciono le persiche?
Altro che, rispose, sono indicatissime contro la tosse.
Fu dunque aggiunto al telegramma una richiesta di 10 chili di pesche. Il cavaliere fece una copia del telegramma e poi aggiunse:
pagate e seguitemi.
La seconda tappa fu all'ufficio di collocamento dei sindacati, dal quale il giorno prima eravamo stati respinti. Don Pazienza ci lasciò nel corridoio, ma attraverso uno sportello noi potemmo vederlo confabulare e discutere animatamente col capo ufficio, mostrargli copia del telegramma spedito a Fontamara, indicandogli col dito le espressioni più significative. Il capo ufficio dovette muovere al nostro avvocato qualche forte obiezione, perché lo vedemmo impallidire e correre verso di noi a chiederci:
il formaggio di Fontamara è da grattugiare o da mangiare?
Quando è fresco è da mangiare e quando è secco è da grattugiare, rispose Berardo con grande soddisfazione del cavaliere, il quale corse a dare la risposta rassicurante al capo ufficio. Altre obiezioni gravi non vi furono, sicché il cavaliere poté venire a riferirci:
la pratica è aperta. L'ufficio richiederà i documenti necessari, atti di nascita, fedine penali, certificati di buona condotta e appena li avrà vi iscriverà nell'elenco dei disoccupati. Il lavoro in bonifica verrà dopo. Sarete convocati dall'ufficio stesso.
Al settimo giorno che eravamo a Roma non ci restavano più di 4 lire. Comprammo 2 chili di pane e restammo senza un centesimo. La convocazione dell'ufficio di collocamento non può tardare molto, mi ripeteva Berardo per far coraggio a se stesso. Egli era ancora lontano dal disperare. Così succedeva che, stando disteso sul letto, all'improvviso si lasciasse prendere da una strana illusione. In tutta fretta uscivamo per strada.
Un signore, egli mi spiegava, potrebbe fermarci e chiederci: scusate, voi forse sareste disposti a lavorare? Vi basterebbero, tanto per cominciare, 30 lire al giorno, oltre, si capisce, da bere e da mangiare? Se volete, potete incominciare domani.
Andavamo fino al viale e ci sedevamo al primo banco che incontravamo, rimanendo in ascolto dei discorsi che si facevano attorno a noi. Ma dopo un po' Berardo era preso bruscamente da un'altra speranza.
Don Achille Pazienza probabilmente ci sta cercando,
egli mi diceva, e si sta arrabbiando contro di noi.
Ecco, starà dicendo: adesso che ho trovato per quei miei compaesani un'ottima occupazione, essi sono spariti.
Per poter rispondere immediatamente alla convocazione, e anche perché, senza mangiare, non avevamo gran voglia di camminare, non uscivamo più dalla locanda. Ad ogni rumore di passi ci precipitavamo fuori dell'uscio. Ogni volta che vedevamo arrivare il portalettere correvamo al pian terreno, dove era in agguato il buon ladrone. Nella stessa ansia, bisogna dire, viveva il cavalier Pazienza, con la differenza, tuttavia, che noi aspettavamo di essere convocati per lavorare e lui il vaglia telegrafico e le appetitose provvigioni del padre di Berardo. Tutti e tre passavamo la giornata distesi sul letto e tutti e tre ci precipitavamo per le scale ad ogni allarme. Nel risalire le scale, le recriminazioni reciproche si facevano ogni giorno più aspre.
«Tu hai un padre snaturato!»
diceva il cavalier Pazienza a Berardo. «Come può tardare tanto a spedire 200 lire?»
«Ma il lavoro c'è o non c'è?» rispondeva Berardo. «Se c'è, perché non mi chiamano? Se il lavoro c'è, perché tante formalità?»
«Pazienza per i pacchi!» aggiungeva il cavaliere. «Si sa, i pacchi viaggiano lentamente, soprattutto se contengono barattoli un po' fragili. Ma un vaglia telegrafico arriva in un giorno. Tuo padre è un egoista!»
«Cosa c'entra il certificato di nascita per lavorare?»
replicava Berardo.
«Se uno chiede di lavorare, è chiaro che è già nato. Nessuno chiede di lavorare prima di nascere.»
Dopo 3 giorni di digiuno e di inutile attesa, Berardo ed io cessammo dallo scendere in portineria ad ogni arrivo del portalettere. Restavamo distesi sul letto dalla mattina alla sera e ci alzavamo solo per andare a bere acqua di tanto in tanto al rubinetto del cesso. Molto più ottimista e costante di noi si rivelò il cavalier Pazienza. 3 volte al giorno, ad ogni arrivo di posta, noi sentivamo la sua tosse levarsi dal letto, uscire di camera, scendere lentamente le scale fino al pian terreno e dopo un po' risalire lentamente, faticosamente le scale, indugiare presso la nostra porta, presso la serratura della nostra porta e attraverso di essa lanciare maledizioni sempre nuove contro Fontamara.
«Berardo Viola!» rantolava il povero vecchio. «Tuo padre è una carogna! Tuo padre è la mia rovina, Berardo Viola! Tuo padre è la mia morte! Da 3 giorni non mangio per colpa di tuo padre!»
gridava anche. Berardo non rispondeva. Egli era ripiombato nel mutismo. Guardava per delle ore il soffitto senza dire una parola, stando allungato sul letto, le mani intrecciate sotto la testa. «Cosa faremo?» domandavo io. «Non possiamo eternamente restare senza mangiare.» Ma Berardo non rispondeva. Una volta mi disse: «Si racconta che mio nonno, quando batteva la montagna, rimase una volta digiuno per 3 settimane, bevendo soltanto acqua.» Un'altra volta mi chiese: «Che giorno è oggi?» Poi aggiunse: «Adesso Elvira deve essere già tornata dal pellegrinaggio che voleva fare alla Madonna della Libera. Un pellegrinaggio a piedi, assieme alla povera Maria Grazia, per ottenere il perdono.» «Elvira non ha bisogno di nessun perdono», io dissi. «Avrà voluto semplicemente accompagnare Maria Grazia.» Nel pomeriggio del quarto giorno di digiuno avemmo una grande gioia. Potevano essere le 5 quando sentimmo per le scale delle grida confuse del cavalier Pazienza e del buon ladrone.
«Vittoria! Vittoria!»
gridava il cavaliere e cantava una canzone patriottica. «Dov'è la vittoria? Le porga alla chioma, che schiava di Roma iddio la creò!» I due arrivarono alla nostra porta, la spalancarono senza bussare ed entrarono, il buon ladrone agitando in aria un telegramma per Berardo e il cavalier Pazienza tenendo per il collo 2 fiaschi di vino.
«Berardo Viola!» gridò il cavaliere. «Tuo padre è un galantuomo! È arrivato il suo vaglia telegrafico!»
«Veramente?» fece Berardo sorpreso e fuori di sé dalla gioia. Come poteva egli pensare che suo padre, morto da 20 anni, gli avesse mandato un vaglia telegrafico? Evidentemente, dopo 4 giorni di digiuno, egli non aveva più voglia di ragionare. Mentre il cavaliere versava da bere per festeggiare il lieto avvenimento, Berardo prese il telegramma, lo aperse, lo lesse, lo rilesse, ci guardò in faccia, lo piegò e se lo mise in tasca senza dire una parola. «Cosa c'è?» gli domandai. Berardo non mi rispose. Anzi, certamente neppure mi udì. La sua faccia assunse un aspetto terrificante e il bianco dei suoi occhi si era di colpo intorpidito e iniettato di sangue. «Cosa c'è?» gli domandai ancora una volta, con voce il più che mi fu possibile e amichevole. Berardo si ridistese sul letto senza dire una parola. Il buon ladrone e il cavalier Pazienza se ne andarono allibiti. Io mi sedei vicino a Berardo e sottovoce tornai a domandargli: «Cosa c'è? Cosa ti è successo? È morto qualcuno?» Ma lui non mi rispose e non so come io indovinai che a Fontamara gli era morto qualcuno. La stessa sera, verso le 8, vi fu un tramestio inconsueto nella camera attigua alla nostra, occupata, come ho detto, dal cavaliere Achille Pazienza, il quale dall'uscio ci disse:
«È stato da me il capo dell'ufficio di collocamento dei sindacati. Sono arrivati i vostri certificati. Sul certificato di moralità rilasciato dal podestà c'è scritto condotta pessima dal punto di vista nazionale. Con un simile certificato è impossibile darvi lavoro. Inoltre la polizia è stata avvertita. Non troverete mai lavoro.»
Richiuse la porta e se ne andò. 5 minuti dopo la porta si riaprì. «La vostra camera è stata affittata», ci disse il buon ladrone. «Avete 1/2 ora di tempo per lasciarla libera.» era già buio quando dovemmo sloggiare dalla locanda del buon ladrone.
«Che dobbiamo fare?» domandai a Berardo, ma che poteva rispondermi lui? Perciò non mi rispose.
Io sentivo una gran debolezza alle gambe e un forte mal di testa per la fame. Di tanto in tanto credevo di cadere per terra. La gente per strada si voltava a guardarci, i signori si scansavano da noi come se avessero paura, e Berardo faceva veramente pena.
Sulle strade si incontravano spesso banchi ingombri di cocomeri, attorniati da gente di ogni specie che faceva chiasso per dimostrare allegria, e alcuni banchi erano sormontati da archi di lumini colorati. Nei giardinetti delle osterie si vedevano coppie di persone che ballavano e che certamente avevano già mangiato.
«Potremmo chiedere la minestra in qualche frateria?» io proposi a Berardo, ma egli non mi rispose.
Così arrivammo nei pressi della stazione senza volerlo. Sulla piazza si vedevano un gran numero di carabinieri, di militi, di poliziotti, i quali fermavano i passanti e li perquisivano. Un giovanotto, dopo averci osservato con stupore, ci si parò davanti.
«Buonasera!» egli disse a Berardo ridendo.
Berardo lo guardò con diffidenza e non gli rispose.
«Stavo pensando proprio a te», aggiunse il giovanotto. «Se non ti avessi incontrato ora, domani sarei venuto a cercarti a Fontamara».
«Non ho un centesimo», gli rispose Berardo. «Se vuoi truffare qualcuno, scegli meglio».
Il giovanotto si mise a ridere. Aveva l'aspetto tra l'operaio e lo studente. Era alto, magro, ben vestito, ma non elegante, e aveva una voce e un modo di guardare che non ispiravano sospetto.
«Ti ricordi dell'ultima volta che sei stato ad Avezzano?» domandò il giovanotto a Berardo. «Ti ricordi dell'osteria in cui tu e gli altri fontamaresi foste condotti dal poliziotto con i capelli rossi e la cicatrice al mento? Lo ricordi? Però hai dimenticato chi vi mise in guardia contro di lui».
Berardo osservò bene e riconobbe il giovanotto. «Pagaci da mangiare», io gli domandai, quando m'avvidi che Berardo stava per lasciarsi sfuggire l'occasione. Il giovanotto ci condusse in una latteria vicina e ordinò per noi uova e prosciutto.
«È per noi?» chiese Berardo diffidente. «E chi pagherà? Non c'è rimasto un soldo».
Per rassicurare Berardo, il giovanotto dovette andare al banco e pagare in anticipo il prezzo dei cibi. Berardo mi guardava intanto come per dire «deve essere pazzo».
«Cos'è tutta questa agitazione di carabinieri e di militi?» chiese Berardo al giovanotto dopo che ebbe mangiato qualche cosa.
«È la caccia al solito sconosciuto», egli rispose. Ma la risposta non era molto chiara. «Da qualche tempo uno sconosciuto, il solito sconosciuto, mette in pericolo l'ordine pubblico», aggiunse il giovanotto sottovoce. «In tutti i processi di fronte al tribunale speciale si parla del solito sconosciuto che fabbrica e diffonde la stampa clandestina, che denuncia gli scandali, che incita gli operai a scioperare, i cittadini a disubbidire. Quelli che sono sorpresi con stampati illegali confessano sempre di averli ricevuti dal solito sconosciuto. In principio egli si aggirava di preferenza attorno a certe fabbriche, poi cominciò a frequentare anche i dintorni delle città, le caserme dei soldati. Infine ha fatto la sua apparizione nelle università. Lo stesso giorno egli viene segnalato in province diverse e perfino alla frontiera. Dietro di lui corrono i più scaltri poliziotti, ma finora egli è rimasto imprendibile. Varie migliaia di persone sono state arrestate e alcune volte il governo ha creduto che tra gli arrestati vi fosse anche lui, il solito sconosciuto. Però, dopo brevi periodi di interruzione, la stampa clandestina riprendeva le sue apparizioni e le cronache del tribunale tornavano a segnalare l'attività del solito sconosciuto. Da qualche tempo sembra che egli si rechi anche in Abruzzo».
«In Abruzzo?» domandò vivamente Berardo.
«A Sulmona, a Prezza, ad Avezzano, in altri posti. Dovunque i cafoni si rivoltano arriva lui».
«Ma chi è costui? È il diavolo?» domandò Berardo.
«Forse», rispose ridendo l'avezzanese, «ma un buon diavolo».
«Se gli si potesse indicare la via di Fontamara», aggiunse allora Berardo.
«La sa già», rispose l'altro sottovoce.
In quel mentre un poliziotto, seguito da un gruppo di militi, entrò nella latteria e si diresse verso di noi.
«Passaporti o carte d'identità?» domandò con arroganza.
Mentre il poliziotto esaminava le tessere che Berardo ed io avevamo ritirato nell'ufficio dei sindacati e la carta d'identità, il passaporto e molti altri documenti della Vezzanese, i militi perquisivano la latteria. I nostri documenti furono considerati sufficienti e il poliziotto stava già per andarsene quando i militi accorsero verso di lui mostrando un pacchetto avvolto in un pezzo di tela da essi trovato ai piedi dell'attaccapanni. Alla vista del contenuto del pacchetto, il poliziotto e i militi balzarono come morsi dalla tarantola e si gettarono su di noi gridando: «A chi appartiene questo pacco? Chi ha posato questo pacco per terra?» E senza neppure ascoltare le nostre risposte, ci presero in mezzo e ci trascinarono nella sede della polizia. Berardo ebbe l'idea che ci avessero presi per ladri e che il pacchetto trovato per terra contenesse qualche refurtiva. Perciò, mentre eravamo condotti nella sede della polizia, egli non la smise dal gridare: «Noi ladri! Vergognatevi! Ladri sarete voi! Noi siamo dei derubati, non dei ladri! Ladri sono i sindacati che ci hanno rubato 35 lire! Ladro è il cavalier Pazienza che ci ha preso 20 lire! Noi ladri? Ladro è l'impresario! Ma quello non osereste mai di arrestarlo!» Nella sedia di polizia dove fummo condotti arrivavano ogni tanto altri gruppi di arrestati dai vari quartieri della città. «Continua la caccia al solito sconosciuto», spiegò sottovoce la Vezzanese a Berardo, il quale capì finalmente che non eravamo stati sospettati di furto e si calmò. Quando, dopo poche formalità, fummo rinchiusi in una cella oscura dove si trovavano già altri due detenuti, Berardo ed io ci scambiammo un sorriso di soddisfazione. Finalmente avevamo un alloggio e per l'indomani il cibo assicurato. Per l'avvenire più lontano avremmo avuto agio di riflettere. La metà della cella era occupata da un rialzo in cemento, un po' più alto d'un marciapiede ordinario, e quel rialzo aveva la funzione di letto. In un angolo vi era un buco, la cui funzione era ancora più evidente. I due detenuti che ci avevano preceduto nella cella erano rannicchiati in un angolo, col capo appoggiato sulla giacca piegata in forma di cuscino. Io li imitai subito, mi tolsi la giacca, mi allungai sul cemento e piegai la giacca sotto la testa. Berardo e la Vezzanese, invece, si misero a conversare animatamente, passeggiando in su e in giù per la cella. La Vezzanese parlava sottovoce, forse per diffidenza verso i due sconosciuti, ma a Berardo non gli riusciva. Pertanto, di tutta la discussione, io non afferravo che quello che diceva Berardo. «Questa storia del solito sconosciuto non mi persuade», egli diceva. «Il solito sconosciuto è un cittadino o un cafone? Se è un cittadino e viene in Abruzzo, deve avere qualche secondo fine». La Vezzanese rideva. «Ma i cittadini stanno bene», gli ribatteva Berardo. «I cittadini stanno bene perché sfruttano i cafoni. Capisco, anche in città c'è gente che sta male. Per esempio il cavalier Pazienza non nuota nell'abbondanza, però non è un vero cittadino, è un abruzzese trasferitosi in città». Alcune volte anche Berardo si sforzava di parlare sottovoce e allora io perdevo il filo della discussione, ma dai gesti di lui e della Vezzanese capivo che non arrivavano ad intendersi. Quando poi sarebbe stato forse più utile abbassare la voce, Berardo scattava e non soltanto potevano intenderlo i nostri due sconosciuti compagni di cella, ma forse anche quelli delle celle vicine. «Nel pacco trovato nella latteria c'erano dei giornali. E per un pacco di carta straccia arrestano tanta gente? Che valore rappresenta un pacchetto di carta?» La Vezzanese raccomandava a Berardo di parlare sottovoce e Berardo assentiva, però tornava da capo. «L'unione dei cittadini e dei cafoni. Ma i cittadini stanno bene e i cafoni stanno male. I cittadini lavorano di meno e guadagnano di più. Essi mangiano bene, bevono e non pagano tasse. Basta vedere quanto ci fanno pagare a noi le stoffe, i cappelli, le suole. Noi siamo come i vermi. Tutti ci sfruttano. Tutti ci calpestano, tutti ci imbrogliano, perfino Don Circostanza, perfino lui!» La Vezzanese l'ascoltava con pazienza. «Io non capisco», tornava a ripetere Berardo. «Non capisco perché i cittadini abbiano potuto fare un giornale da distribuire gratuitamente ai cafoni. Perché il solito sconosciuto non si fa i fatti suoi? Ma forse è un negoziante di carta e stampa giornali per smerciare la sua carta?» L'altro cercava di fargli abbassare la voce. «Tutta questa gente di cui parli è che va in galera. È pazza?» sentì anche dire da Berardo. «E se non è pazza, quali interessi ha?»
e quelli che hai nominati e che sono stati fucilati dal governo, che interessi avevano? E farsi fucilare è un modo di fare i propri interessi?
Per quello che mi riusciva di capire, lo sconosciuto cercava di prendere Berardo dal suo lato più sensibile, che era l'orgoglio, e gli diceva: che gli altri caffoni non capiscano certe cose è comprensibile, ma un uomo come te?
Ad ogni argomento di Berardo egli ripeteva: un uomo come te. Tu stesso non puoi credere a quello che dici. Un uomo come te.
L'avezzanese doveva aver capito che la maggior parte delle obiezioni Berardo le muoveva in realtà a se stesso. Le speranze che Berardo aveva partendo da Fontamara erano svanite. La possibilità di farsi fatti suoi, di trovar lavoro e di comprare un pezzo di terra non c'era più. Tutte le vie erano chiuse. Il podestà ci aveva definiti uomini di pessima condotta e perciò, ci aveva assicurato il cavalier Pazienza, tutte le vie erano chiuse. Perciò Berardo doveva sentire risorgere in sé, con maggior furore, il suo vecchio modo di pensare. Le obiezioni che egli muoveva all'avezzanese erano le sue ultime resistenze. In seguito la conversazione dovette cadere sugli altri paesi e perfino sulla Russia, perché afferrai una frase di Berardo che diceva: «La Russia, dimmi la verità, esiste veramente questa Russia di cui tanto si parla? Tutti ne parlano, ma nessuno c'è mai stato. Eppure i cafoni vanno dappertutto, in America, in Africa, in Francia, ma nessuno è mai stato in Russia». Su alcuni punti Berardo era irremovibile, come quando la discussione cadde sulla libertà.
«La libertà di parlare in pubblico», chiedeva Berardo in tono di scherno. «Ma noi non siamo avvocati. La libertà di stampa? Ma noi non siamo stampatori. Perché non parli piuttosto della libertà di lavorare, della libertà di avere la terra?»
Poi, senza accorgermene, per stanchezza io mi appisolai. Dormivo da qualche ora quando Berardo mi svegliò. Egli era seduto ai miei piedi e l'avezzanese era vicino a lui. Mi meravigliai che ancora fossero svegli e che ancora discutessero. L'avezzanese gli raccontava la propria vita, la propria infanzia, la propria adolescenza. Essi non dissentivano più. Dal modo di parlare e di gesticolare si vedeva che Berardo aveva cessato ogni resistenza. Egli era tornato il vecchio Berardo.
«Che succede?» chiesi tutto insonnolito. «Perché non dormi?»
«Abbiamo fin troppo dormito», mi rispose Berardo ridendo. Da molto tempo non l'avevo più visto ridere. E il suo riso era una cosa talmente straordinaria che mi fece paura. Dal modo come i due si parlavano e sorridevano, capii che Berardo aveva stretto amicizia con lo sconosciuto. E poiché sapevo che cosa potesse significare per Berardo l'amicizia, ebbi subito un'oscura impressione che egli fosse perduto. Allora egli mi disse sottovoce queste parole, che non dimenticherò mai. Credevo che la vita non avesse ormai più senso per me. Egli mi disse: «Ma forse può ancora avere un senso». E dopo un po' egli aggiunse: «Forse soltanto adesso comincerà ad avere un senso».
«Hai trovato lavoro?»
Io gli chiesi.
«Lavoro? Quale lavoro?»
Egli mi rispose. «Hai dimenticato, io insistei, che siamo venuti a Roma per cercare lavoro?»
«Dormi», mi fece Berardo. «Ne riparleremo domani».
Ed io mi riaddormentai. Quando mi risvegliai faceva giorno. Berardo passeggiava in su e in giù per la cella come un leone in una gabbia, con passi enormi. L'avezzanese era disteso vicino a me, ma non dormiva. Era vicino a me come se aspettasse che io mi svegliassi.
«Hai tu fiducia in Berardo?»
mi domandò sottovoce.
«Sì»,
risposi.
«Tutti i cafoni devono aver fiducia in lui», aggiunse l'avezzanese. «Devi dirlo a Fontamara. Tutti i cafoni devono avere fiducia in lui. È un uomo straordinario. Quello che gli è successo doveva succedergli. Forse un cafone come lui non esiste oggi in tutta l'Italia. Devi ripetere queste mie parole a Fontamara. Dovete fare quello che Berardo vi dirà. Senza dubbio voi due sarete rimessi in libertà oggi o fra qualche giorno e sarete rimpatriati. La mia sorte sarà diversa.
Scusami se non te lo spiego. A Fontamara te lo spiegherà Berardo. La prima cosa che bisogna fare è di rappacificare Berardo con Scarpone. Il resto lo sa Berardo.
Alle 8 ci servirono una scodella di caffè. Berardo arrestò la sua passeggiata in su e in giù per la cella e disse al guardiano: «Vorrei subito parlare col signor commissario».
«Aspetta il tuo turno», gli rispose il guardiano con disprezzo e gli sbatté la porta in faccia.
Questo dialogo non sfuggì alla Vezzanese, il quale guardò Berardo con occhi esterrefatti. Non osò chiedergli spiegazioni, ma la paura di poter essere tradito rimase nel suo sguardo.
Alle 9 fummo accompagnati tutti e tre alla presenza d'un commissario. Berardo si fece avanti e disse: «Signor commissario, io sono disposto a dire tutta la verità».
«Dica», rispose l'uomo della legge.
«Il pacco di stampa clandestina trovato nella lateria vicino alla stazione mi appartiene. Quei fogli sono io che li ho fatti stampare. Il solito sconosciuto sono io».